Genova, quinta puntata. Da quando D'Alema ha scelto Genova come sede del G8, mezza Italia si è messa al lavoro. Seattle e Praga sono considerate due vittorie per la maggioranza di chi vuole andare in Liguria a protestare e l'eco dei fatti di Napoli è rimasto sostanzialmente ai piedi del Vesuvio. Il movimento, tra gigantesche virgolette, è all'apice della sua popolarità e partecipazione. È in cima alla curva di Gauss della sua esistenza, ma non lo sa e si sente benissimo, si sente fortissimo. Rifondazione tocca da prima punte percentuali mai nemmeno sognate, poi rese abbastanza bene la divisione con Cossutta e adesso punta con successo a tutto quello che è al di fuori della mentalità globalista. In TV c'è l'ottavo nano e Berlusconi che sbraita da mesi che i comunisti sono ovunque, comandano tutto e presto ci faranno finire tutti in Siberia. Nei centri sociali italiani le assemblee organizzative per Genova sono settimanali praticamente ovunque. Una gigantesca macchina si è messa in moto, dagli scout agli anarchici ungheresi, e luglio si avvicina, anche se dopo Napoli le cose sono un po' cambiate. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Well, Mr. Brown, where you depend? I know exactly my ear rights. I'm not trying to take you for fool. It's 9 o'clock in the night. Me just a walk, me no look for no trouble in New York City. But of course, there is some problem cause I'm a naughty naughty. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Mr. Brown, where you depend? I'm just smoking a spliff. But by the look in your eyes, I know things not go sweet. So 5 more Babylon come now, treating me like a terrorist. But Mr. Brown, you should know long time, say Rastaman a herbalist. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. ID, passport and me guns. No, you don't need no answer. ID, passport and me guns. No, you don't need no answer. Cause Rastafari no like no CIA. Cause Rastafari burn down the air. Love and joy we are praying. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Come detto, non sono poche le voci di chi ha interpretato la folle gestione della piazza partenopea come un segnale neanche troppo velato e le fumose riunioni diventano roventi. Mille e mille tesi e proposte si confrontano e scontrano, compagni viaggiano vorticosamente in giro per il paese creando una rete che solo in parte è gestita dalla neonata ma ben organizzata Indymedia.
alla fine si giunge sostanzialmente a una scelta tra due opzioni. Da un lato una maggioranza che non vede l'ora di fare la Seattle italiana, di vendicare Napoli, di portare avanti il progetto costruito fino a quel momento di contrapposizione più o meno non violenta al cosiddetto sistema globalista e che spinge perché si vada a Genova e si faccia quello che si è fatto a Seattle e a Praga, ovvero creazione del social forum e violazione non violenta della zona rossa. Dall'altro c'è la proposta della minoranza che sente puzza di bruciato. Una vasta area libertaria e autonoma non ritiene infatti affatto importante il gesto simbolico della violazione della zona rossa, che non vede, come il palazzo d'inverno di una improbabile rivoluzione targata a Rifondazione Casarini, e ritiene anzi fondate le voci, sempre più insistenti, che Genova si stia trasformando in una gigantesca trappola organizzata da Berlusconi e fascistame vario. Per questo motivo avanza un'idea. Se gli sbirri ci aspettano a Genova, noi andiamo ovunque fuorché lì, organizzando centinaia di piccole manifestazioni dappertutto, perché il capitalismo è un problema di tutta la società e partecipare al giochino dei ribelli che assaltano il castello non solo è sciocco, ma anche potenzialmente controproducente. A luglio si sarebbe capito in fretta quale delle due tesi aveva ragione, ma allora la seconda voce fu ignorata. L'entusiasmo era troppo e Casarini e soci non ebbero nessuna difficoltà a far prevalere la loro voce su tutte le altre. A Genova si sarebbe andati secondo le sue, pardon, le loro direttive. Napoli, Casarini è il prezzemolo delle trasmissioni politiche televisive. Parla, si incazza, argomenta e propone, ma alla fine chiude sempre e comunque rimandando a Genova e la tensione sale. Sale anche perché i fascisti e le destre esibiscono i poliziotti feriti a Napoli come trofei del «ve l'avevamo detto, dietro le tute bianche ci sono i black bloc» e i media si riempiono ancora più del solito di spazzatura. Spuntano veline dei servizi segreti che pronosticano l'arrivo di orde di anarchici incazzati da tutto l'universo. Nell'area libertaria circoli a caso vengono perquisiti, compagni arrestati e ogni volta si parla di una presunta rete europea nata con lo scopo di mettere a ferro e fuoco Genova. In realtà, il più delle volte, si tratta per lo più di dibattiti pubblici con tanto di volantini, tali e quali a quelli organizzati dalle tute bianche. Ma ormai il panico nero è servito e il colpo di coda di un governo democristiano allo sbando è il ben noto accanimento contro gli anarchici, che in tempo di elezioni fa sempre comodo.
Fluido come l'eau, libero come l'air, come l'éther, pur come le feu, solido come la terre. Fluido come l'eau, libero come l'air, come l'éther, pur come le feu, solido come la terre. Fluido come l'eau, libero come l'air, come l'éther, pur come le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se vautrent, au monde qu'on nous a laissé. Dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, au vent, à fond. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes une crise et aussitôt ce qu'on ne dompte pas, ce qui fait crier sur les toits, la liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre veau d'or que l'on adore sous les canons des ordures, nous ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, dont on a fait de l'or pur, dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune, on porte une cause, amie d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es, oh, oh, oh. Voici que
maggio 2001 le elezioni politiche dichiarano vincente la Casa delle Libertà. Il 31 maggio Amato presenta le dimissioni del governo al Presidente della Repubblica. Il 10 giugno Silvio Berlusconi al Quirinale accetta l'incarico di formare un nuovo governo. Manca poco più di un mese a Genova. La tensione mediatica è altissima, così come le aspettative da un lato e dall'altro. Le forze dell'ordine vengono caricate quotidianamente da iniezioni di panico e inviti a non preoccuparsi, perché a luglio in questura non ci saranno più i rifondaroli fricchettoni, ci saranno amici, camerati e le cose andranno diversamente. A luglio ci saranno un sacco di sassolini da togliersi dagli anfibi, però bisogna essere pronti, organizzati, preparati e non bastano le esercitazioni riprese dai telegiornali. Non basta l'introduzione del manganello ritmicamente sbattuto sugli scudi per far paura. tecnica rubata ai colleghi francesi durante gli addestramenti della polizia europea, serve qualcosa di più pratico, di più reale. Servirebbe della carne da macello su cui testare tutti i nuovi giochini che il centro-sinistra ha comprato poco prima di essere cacciato dal governo. I nuovi lacrimogeni a frammentazione, quelli al peperoncino, i nuovi scudi, le nuove protezioni, i nuovi manganelli tonfa e anche i nuovi camion idrante. Serve qualcuno di indifendibile, uno di quelli che se gli spacchi la testa poi non salta su nessuno a lamentarsi perché l'hai fatto. Servono degli ultra. A Napoli si disputa la 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A Napoli-Roma. In campo una partita che vale uno scudetto da un lato e la retrocessione dall'altro. La Roma non vince un campionato dal 1983 e l'entusiasmo è alle stelle. Nella trasferta precedente a Bari i tifosi che si sono mossi dalla capitale sono stati oltre 20.000 e anche se tra Napoli e Roma c'è un odio ferocissimo, la richiesta di biglietti è clamorosa, tant'è che i 9.000 tagliandi messi a disposizione finiscono in mezz'ora. La partita è dichiarata ad altissimo rischio e gli agenti messi in campo sono una marea, ma gli scontri incominceranno praticamente subito. La stazione di Campi Flegrei, luogo destinato all'arrivo dei treni provenienti dalla capitale, viene assalita più volte da centinaia di ultranapoletani lasciati agire totalmente indisturbati, mentre all'interno della stazione migliaia di romanisti cercheranno di raggiungerli e si scontreranno con la polizia. Ma le forze dell'ordine quel giorno si comportano in una maniera veramente, veramente strana. Ingaggiano furiosi scontri, poi improvvisamente scompaiono lasciando giganteschi varchi nei quali la folla, lasciata a se stessa, si incanala per poi subire nuovamente attacchi, spinte, deviazioni. Terminata la partita, la rabbia dei giallorossi per non aver ottenuto lo scudetto esplode nel parcheggio antistante la curva ospiti. Qui gli scontri andranno avanti per un tempo interminabile, tre quarti d'ora, forse di più. Qualcuno si defila e posizionandosi in alto, perché il luogo degli scontri è più basso di circa 5 o 6 metri rispetto all'uscita dello stadio, può notare in maniera lampante che lì sotto sta succedendo qualcosa di inconsueto. Da un lato gli ultra fanno quello che fa un grosso gruppo di gente incazzata, ma dall'altro carabinieri e polizia si muovono molto più del solito, come i legionari nei fumetti di Asterix. si vedono tentativi di presa che si erano visti fino ad allora solo in Austria, Germania o negli Stati Uniti. In pratica, un gruppo di 4 o 5 poliziotti esce di corsa dallo schieramento, agguanta un manifestante e di corsa lo porta alle spalle dei colleghi, che prontamente chiudono la strada con gli scudi. E poi si vedono un sacco di quelle che sono evidentemente delle manovre militari, cioè delle compagnie che si spostano da un lato all'altro della piazza perfettamente coordinate, ma senza che la situazione lo richieda. Vengono lanciati lacrimogeni mai visti prima. Sono quelli al peperoncino, aprono voragini nelle prime linee dei rivoltosi e i telefoni cellulari smettono di funzionare al passaggio dell'elicottero. Poi una via di fuga che improvvisamente verso la stazione si apre, fa passare 1000 persone e poi si richiude. 1000 persone che finiscono in un treno che parte verso Roma dopo un'ora. Un treno che verrà fermato nella periferia della capitale e su cui saliranno centinaia di agenti tra carabinieri e poliziotti. Salirà anche il 7° Celeri di Roma, guidato da Vincenzo Canterini, che sarà uno dei primi a prendere a pugni in faccia gente a caso. Sarà una mattanza che durerà ore, nel buio di un treno in mezzo alla campagna, lontano da occhi indiscreti. Ore nelle quali anche il fotografo del quotidiano Il Tempo vedrà le sue braccia spezzate per aver provato a immortalare la violenza delle divise, violenza che subirà anche chi vi sta parlando. In ginocchio, sui sassi, con le mani incrociate sulla testa piegata parallela al terreno, le ossa rotte da centinaia di manganellate, calci, pugni, gli occhiali gettati da un poliziotto chissà dove, assetato come non mai, venni fatto alzare a calci e spinto con la faccia sul muro, la paura che il naso si fosse rotto, poi un colpo violentissimo alla nuca, un altro ancora. Il 7° Celere, fa le cose per bene. Zecca, mi disse il poliziotto, fai le prove per Genova? E poi, con tutta la forza che aveva in corpo, caricò un colpo, ma il suo braccio venne fermato da un collega. Oh, ma che sei scemo, gli disse, commentando, indicando la mia testa rasata da skinhead. Questa è dei nostri, a coglione. e poi verso di me: scusami camerata, mettiti a sede. Scusami camerata, mettiti a sedere. Quella sera decisi che a Genova non sarei andato. Luglio 2001. Con le elezioni del 13 maggio Silvio Berlusconi torna a essere Presidente del Consiglio e nelle questure e nelle caserme italiane si festeggia il ritorno di una politica amica. Il SAP, il sindacato autonomo di polizia, megafono della voce più volgare e fascista delle forze dell'ordine, non usa mezzi termini e in un aberrante comunicato stampa saluta la fine delle mani legate. Testuale. È la sconfitta di una sinistra che non era sinistra ma centro-sinistra con molto più centro che sinistra. Il rozzo tentativo di costruire una democrazia cristiana progressista si è schiantato contro l'ottusità conservatrice di una classe tutt'altro che interessata a un compromesso. Ma non è una vittoria totale quella di Berlusconi e soci, non lo è affatto. A sinistra del governo appena mandato a casa ribolle una realtà innovativa, propositiva, fantasiosa. Gravità attorno a Rifondazione, ai comunisti italiani, ai Verdi, ma è sovrapartitica, movimentista, ci si potrebbe azzardare a dire. Usa parole semplici e fa richieste semplici. Vuole cibo, acqua, terra e libertà per tutti e per questo attrae non solo il mondo marxista, ma anche quello cattolico di tradizione francescana. Questo è il capolavoro politico di Fausto Bertinotti. Portare la croce spalla a spalla con la falce e martello e questo fa paura, anzi, fa terrore a Berlusconi e soci. E così Genova non è più solo una manifestazione. Genova è il momento giusto per affermare la supremazia di un'idea, di una visione totale di società, di mondo, a discapito di un'altra. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam hot, jam, this is jam hot. Jam, jam, jam.
See? jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot.
A pochi giorni, dal 19 luglio, le parti in campo ormai sono quindi ben definite. Da un lato centinaia di migliaia di persone divise in tre spezzoni, quello rosa, ovvero la cosiddetta rete Lilliput, composta da associazioni LGBT, migranti e in genere da chiunque rifiuti qualsiasi tipo di violenza, lo spezzone bianco, capitanato da Casarini e le sue tute, e quello che i giornali chiameranno lo spezzone nero, ma che non si chiama nero e che non si chiamerà mai nero in quei giorni, e che è composto da tutti gli altri, i sindacati autonomi e un sacco di cani sciolti. Dall'altro lato, uno schieramento di divise mai visto in Italia. L'avvicinamento mediatico all'evento è sfiancante. Casarini passa ore davanti alle telecamere a ribadire che a Genova l'obiettivo è uno e uno soltanto: violare la zona interdetta ai manifestanti, la cosiddetta zona rossa, e per farlo verranno utilizzati solo ed esclusivamente i propri corpi. Nessuna arma, nessuno strumento atto a offendere, solo protezioni di gomma e plastica. In risposta piovono le più fantasiose veline dei servizi segreti. Si va da stime folli circa il numero di anarchici provenienti da un generico estero, pronti a mettere a ferro e fuoco la città, a sequestri talmente maldestri da apparire persino comici. Indimenticabile ed emblematico il sequestro di sacche di sangue infetto che i manifestanti avrebbero voluto lanciare contro le forze dell'ordine. La tensione sale di giorno in giorno, ma nell'aria non c'è affatto paura, anzi, c'è la radicata convinzione di essere davanti a un evento storico, alla nascita di qualcosa di davvero importante. Tanti, nelle interviste rilasciate negli anni a venire, diranno di aver provato in quei giorni qualcosa di molto simile a quanto provato nel 68. Paragoni azzardati e intrisi di emotività, certo, ma in quel luglio di 20 anni fa centinaia di migliaia di persone erano davvero convinte che dopo quei 3 giorni il mondo sarebbe potuto cambiare, e in meglio.
Expulser nos centres-villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour que vraiment le peuple voit. Divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères, telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, donc pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Faut spéculatif, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Virer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base, veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers, police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères, depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de gêne sous le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions, des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie, des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle, dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid, dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient. Mesures européennes, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes, gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers, qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos, compagnie aérienne, complices de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte, fichage ADN, goût et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain, désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Genova è una trasmissione scritta e realizzata da me, Tuco, per Radio Tandem Bolzano 98.400. Questa e tutte le altre puntate le potete scaricare dalla nostra pagina Facebook Genova 98.400. Alla prossima settimana.